Italia in controluce.
Narrare storie di cronaca italiana, questo è Italia in controluce, il programma coordinato da Daniele Biacchesi. Diego Maradona compie 50 anni e Napoli ritrova oggi la sua memoria, quella in cui l'intera città si era riscattata attraverso le gesta, non sempre eroiche, di un grande campione, Enzo Danna.
Per tanti è stato l'ultimo vero genio del calcio mondiale, per Napoli è stato ed è molto di più. Fin dal suo arrivo nel 1984 si intuiva che quello tra lui e la città sarebbe stato un legame speciale. Divenne presto l'idolo della folla per il suo estro in campo e il suo carattere mai domo e ribelle fuori. Un argentino napoletano, come lo battezzò l'allora presidente Corrado Ferlaino, che riuscì a strapparlo al Barcellona.
Devo dire che per me è il ricordo, uno dei ricordi più belli e più importanti della mia vita. E tutto quello che Maradona ha dato al Napoli che mi riempie i miei ricordi di gioia.
Un legame speciale che neppure i problemi con la droga e i guai giudiziari di Maradona hanno intaccato. I napoletani lo hanno sempre amato e lui ha sempre ricambiato.
L'amicizia e tutto quello che avevo fatto in Napoli lo sappiamo i napoletani e io. E sappiamo tutti noi che abbiamo fatto tutto contro tutti. E questo non si può cancellare.
Esso contente sta tutte.
Qui a Napoli il mito di Maradona non è soltanto passione e folklore, come testimonia il movimento a lui dedicato, il Te Diegum, una sorta di comitato che raccoglie intellettuali e personalità della società partenopea. I fondatori ricordano con orgoglio come l'arrivo di Diego a Napoli e le vittorie ottenute dalla squadra grazie a lui rappresentarono un sussulto dell'intera città che attraverso il calcio riusciva a riscattare se stessa dimenticando problemi di ben altra natura. Per questo vincere uno scudetto qui a Napoli non è come vincerlo da un'altra parte e Diego questo lo ha toccato con mano per la prima volta il 10 maggio dell'87.
Io mi sento qui come mia casa, ti giuro, guarda. Io ho sentito oggi che la gente era con me, guarda. Per quello ho vissuto la gioia più grande della mia vita.
Oggi il genio ha mezzo secolo di vita e Napoli intende celebrarlo come merita. Ma lui non c'è. L'ipotesi suggestiva di un ritorno per festeggiare qui i suoi 50 anni è tramontata a causa dei guai col fisco di Diego, che deve all'erario quasi 40 milioni di euro. E così l'euforia per un possibile arrivo di Maradona lascia spazio ad un pizzico di delusione. Per un giorno intero non si parlerà che di lui. Fin dal mattino, non a caso, in un luogo simbolo, il bar Nilo di via San Biagio, che custodisce in una teca esposta al pubblico un capello di Maradona. Tra gli altri appuntamenti previsti, alla Mediateca Santa Sofia, la proiezione di filmati e documentari e la lettura dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha dedicato un intero racconto al gol più bello del mondo, il secondo messo a segno da Maradona contro l'Inghilterra ai mondiali messicani dell'86.
Cosa resta del passato?
Insomma, oggi come allora il mito rivivrà nei vicoli, nelle strade e nelle piazze di una città che non si stancherà mai di amarlo.
Italia in controluce.
Questa invece è la storia di un luogo di eccellenza per la cultura italiana. La racconta per noi Daniela Binelli.
L'Auditorium Parco della Musica di Roma ha compiuto 8 anni. Con 500 appuntamenti culturali all'anno, prodotti oppure ospitati in questa importante realtà, la fondazione che gestisce il Parco della Musica ha un budget di 30 milioni di euro all'anno. Come si raggiunge questo risultato? Lo chiediamo a Carlo Fuortes, che è l'amministratore delegato della fondazione.
Noi abbiamo circa 30 milioni di budget complessivi, di questi appunto una decina sono di contributi pubblici e gli altri 20 derivano dalla bigliettazione, derivano dagli sponsor, derivano dalle entrate commerciali, e tutto questo per l'Italia è assolutamente nuovo, perché è molto difficile raggiungere il 70% di autofinanziamento. Questo è un aspetto molto importante, perché autonomia finanziaria e anche autonomia culturale.
Allora lei è l'amministratore delegato più bravo in questo campo, perché quasi tutti gli altri enti hanno detto che i tagli li colpiscono al cuore.
Diciamo che sono forse il più fortunato, nel senso che qual è stata la fortuna? È stata di iniziare questa scommessa 7 anni fa, avendo ben chiare in testa quali erano i problemi, i rischi, le difficoltà già del finanziamento pubblico. Quindi da questo punto di vista diciamo che siamo riusciti a intraprendere una strada che ci metteva in qualche modo al riparo dal finanziamento statale.
Non ricevete finanziamenti statali o del FUS, cioè il Fondo per lo Spettacolo?
Sì, è un modello un po' originale, nel senso che non si basa sul finanziamento pubblico, c'è anche finanziamento pubblico però non statale, che va a coprire solo il 30%. Crediamo che questo sia un valore possibile, nel senso che tutta l'attività culturale per esempio viene prodotta con finanziamenti privati. Questo è un aspetto veramente importante, perché ci dà anche una grande autonomia culturale.
Chi sono gli enti pubblici che vi sostengono?
Sono gli enti locali, è una grande differenza. Noi non abbiamo finanziamenti da parte del Ministero e quindi i recenti tagli del FUS non ci hanno minimamente toccato. Noi abbiamo invece dei contributi da parte di Regione, Provincia e Comune. Da questo punto di vista credo che sia un modello federale che funziona, perché questi sono enti che sono più vicini all'istituto culturale, ovviamente, perché sono nello stesso territorio, possono controllare la qualità e il valore delle cose che vengono fatte. Quindi da questo punto di vista credo che sia un rapporto più sano e nel futuro riusciremo a andare avanti senza nessun contraccolpo, nonostante i tagli.
Italia in Controluce, radio24.it è il sito dove potete riascoltare tutte le puntate. Ringrazio Filippo Aureggi per l'editing e il montaggio. Torniamo oggi 13:30 con altre storie.